Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. I negoziati per una tregua a Gaza sono nella loro fase finale. Secondo i mediatori del Qatar, un accordo potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, mentre Netanyahu convoca una riunione d'emergenza del gabinetto di sicurezza. Blinken, intanto, parla dei piani per Gaza nel dopoguerra. Francia, il premier Bayrou presenta il suo programma al Parlamento. Il primo ministro cerca di evitare il voto di sfiducia delle sinistre a partire dalla riforma delle pensioni. La fine dell'eccezione francese sulla natalità. Il livello di nascite non è mai stato così basso dalla Seconda Guerra Mondiale. Troppi Airbnb, poche case. Il premier spagnolo Pedro Sánchez annuncia un piano per promuovere l'edilizia pubblica, mentre in Catalogna i grandi fondi di investimento vendono le loro case per il tetto degli affitti. Rubrica sportiva. La prima donna iraniana ad arbitrare una partita di calcio internazionale costretta a fuggire in Svezia. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Sono ore decisive, come sentivate, per i negoziati per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Già ieri raccontavamo di come i colloqui avessero subito un'accelerata significativa. Oggi si parla di fasi finali dei negoziati. Il premier israeliano Netanyahu, incontrando oggi le famiglie degli ostaggi, avrebbe parlato di questione di ore e ha convocato una riunione d'emergenza con il gabinetto di sicurezza che sarebbe in corso proprio in questo momento. Al momento né Hamas né Israele hanno espresso pubblicamente la propria posizione, ma i segnali che un accordo sia imminente ci sono. Che cosa manca allora per l'annuncio? Lo chiediamo a Shawki Senussi, che mi ha raggiunta in studio. Buonasera Shawki.
Buonasera Martina. Ecco, prima di tutto, nel flusso delle notizie che stanno arrivando da Doha, nel Qatar, Tel Aviv e Washington, c'è una costante. L'accordo è vicinissimo dopo che le due parti hanno trovato ieri un compromesso sulla delicata questione del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi. La domanda che si fanno molti osservatori è che cosa manca ancora all'annuncio finale. Come si usa dire, il diavolo si nasconde nei dettagli e per evitare delle spiacevoli sorprese i negoziatori sono obbligati a leggere e rileggere ogni riga, ogni parola della bozza e soprattutto quando il testo è scritto in ebraico, in lingua araba e in inglese. Ma a parte la totale mancanza di fiducia tra Hamas e Israele, ci sono anche delle dinamiche interne che hanno rallentato il processo e che soprattutto non bisognerebbe sottovalutare. Prima di tutto Netanyahu si trova per la prima volta di fronte a un vero dilemma. Come fare ad accettare il diktat di Trump, perché si sa che Trump l'ha chiamato e l'ha minacciato, come si fa a accettare il diktat di Trump senza rompere con i suoi alleati di estrema destra, cioè senza far cadere il governo, perché per portare a casa l'accordo il Likud potrà contare nella Knesset sui voti dei centristi di Yair Lapid, poi dopo bisogna vedere se reggerà ancora il governo di alleanza con i suoi alleati. Aggiungo che ormai più del 70% della popolazione israeliana appoggia un cessate il fuoco per fare tornare gli ostaggi, quindi Netanyahu è davvero in difficoltà. Sull'altra sponda, Hamas, indebolita da 15 mesi di attacchi israeliani, deve tenere conto della situazione sul campo. La maggior parte delle città della striscia sono rase al suolo, la popolazione è ormai allo stremo. Però dall'altra parte vorrebbe garantire la propria sopravvivenza politica dentro il movimento di liberazione della Palestina. Prima di tutto dovrà convincere il suo alleato e avversario nemico, la Jihad Islamica, di accettare l'accordo. Non sarà difficile ottenerlo, la questione più importante è che Hamas intende continuare a contare nella striscia di Gaza e soprattutto gestire la ricostruzione. Gli Stati Uniti invece puntano decisamente sull'ANP guidata da Abu Mazen, quindi c'è molto mal di pancia nei due campi e dovrebbe prevalere alla fine il buon senso per porre fine a questa tragedia.
Grazie Shawki. Intanto comunque, mentre si continua a trattare, a discutere e sperare per una tregua nella striscia di Gaza, i bombardamenti non si sono mai fermati. Dall'alba di questa mattina 38 persone sono state uccise, più di 60 Nelle ultime 24 ore le vittime sono state registrate a Gaza City, Rafah e nel campo sfollati di Nuseirat. Dalla striscia, secondo quanto riportano i reporter sul campo, le emozioni sono miste. C'è ovviamente una grande speranza, ma anche grande scetticismo. L'ufficio stampa della striscia ha diffuso un comunicato ai residenti in cui invita tutti a restare cauti e vigili in questa fase. Comunque, che un accordo sia imminente l'ha confermato oggi pomeriggio anche Anthony Blinken, il segretario di Stato americano. Ha confermato che i negoziati non sono mai stati così vicini ad un'intesa come ora e ha detto che la palla è in mano ad Hamas, lasciando quindi intendere che Israele avesse già dato un assenso di massima. Blinken ha parlato oggi all'Atlantic Council a Washington, presentando però un piano per il dopoguerra nella striscia. Cosa ha detto allora Anthony Blinken? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è collegato in diretta con noi. Buonasera, Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora, Blinken ha detto che c'è bisogno di un orizzonte politico per i palestinesi. Senza questo orizzonte politico non può esserci ricostruzione, non ci possono essere investimenti in arrivo dall'estero. Blinken ha parlato proprio di partner internazionali, il cui compito sarebbe quello di lavorare con l'autorità nazionale palestinese e stabilire inizialmente un'amministrazione provvisoria che dovrà occuparsi degli affari civili, quindi acqua, energia, assistenza sanitaria e banche. Questa amministrazione provvisoria dovrebbe poi consegnare il prima possibile il pieno controllo di Gaza ad un'autorità nazionale palestinese riformata. Ci dovrebbe anche essere una forza di sicurezza provvisoria con truppe di nazioni partner che aiuterebbero proprio nel mantenimento della sicurezza e nella gestione della ricostruzione. Gli Stati Uniti in particolare si occuperebbero proprio di addestrare ed equipaggiare la polizia. Blinken ha parlato anche del riavvicinamento diplomatico che la sua amministrazione ha perseguito tra Israele e Arabia Saudita. E ha avuto Blinken accenti molto critici nei confronti del governo israeliano. Ha detto: gli israeliani devono abbandonare il mito secondo cui possono effettuare un'annessione di fatto senza costi e senza conseguenze per la democrazia di Israele, per la sua reputazione, per la sua sicurezza. Blinken però non ha spiegato perché la sua amministrazione, l'amministrazione Biden, ha continuato in questi mesi, nonostante le terribili sofferenze e i morti a Gaza, a foraggiare l'esercito israeliano, tanto che tra il pubblico qualcuno, prima di essere accompagnato all'uscita, gli ha urlato ministro del genocidio. Ci sono stati anche dei dubbi di opportunità su questo discorso di Blinken. Prima obiezione: il discorso potrebbe ritardare, se non far fallire i negoziati. Non c'è infatti nel futuro di Gaza, come immaginato da Blinken, un ruolo per Hamas. Seconda obiezione, essendo un piano dell'amministrazione Biden, Trump potrebbe non seguirlo. Ad ogni modo, prima di tutto, ovviamente, la priorità è ora soprattutto quella del cessate il fuoco. Martina.
Grazie, Roberto Festa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Francia. Oggi il premier francese Bayrou ha presentato il suo programma al Parlamento, parlando quindi delle sue intenzioni per la prima volta ad un mese dal suo insediamento. Il primo ministro sta cercando di evitare il voto di sfiducia delle sinistre e tra i punti centrali del suo discorso c'è stata la riforma delle pensioni e la riforma elettorale. Ce ne parla Francesco Giorgini.
Una conferenza sociale per direttissima che riunisca padronato e sindacati, a partire dal rapporto della Corte dei Conti sul sistema pensionistico, e che in tre mesi proponga una nuova riforma delle pensioni. È l'annuncio più importante del nuovo primo ministro francese François Bayrou, oggi nel suo discorso di politica generale davanti all'Assemblea nazionale, per ottenere se non il sostegno almeno la neutralità del gruppo socialista necessaria per evitare un voto di censura e assicurare la sopravvivenza del suo traballante governo di minoranza. conferenza sociale sulle pensioni e riforma elettorale per introdurre la proporzionale, l'altro annuncio che pure dovrebbe piacere ai socialisti per liberarli dell'ingombrante alleanza elettorale con la sinistra radicale di Mélenchon, ma anche all'estrema destra di Marine Le Pen, che con la proporzionale e magari il premio di maggioranza potrebbe puntare alla maggioranza assoluta alle legislative. Ma tanto sulle pensioni che sulla riforma elettorale gli annunci di Bayrou restano ambigui, per non dire ambivalenti. Per le pensioni il primo ministro ha precisato esplicitamente che in caso di non accordo tra le parti sociali nei 3 mesi della conferenza si applicherà pienamente la contestata riforma che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni e che tanto la sinistra del Nuovo Fronte Popolare che l'estrema destra di Marine Le Pen vorrebbero abrogare. Mentre sulla riforma elettorale Bayrou non ha precisato né tempi né modalità, lasciando alle proposte e velleità dei partiti il compito tanto arduo quanto vago di indicare un percorso. Detta altrimenti, si tratta di una promessa che impegna soprattutto quelli che vogliono crederla. Per il resto il nuovo primo ministro ha puntato sulla vaghezza del discorso e delle proposte per mostrarsi aperto al compromesso e soprattutto non scontentare formalmente nessuno, restando fermo solo sulla necessità di votare rapidamente una finanziaria che riduca il deficit dal 6,1 al 5,4% del PIL, senza precisare con quali nuove tasse o imposte né con quali tagli alla spesa pubblica, tanto che il presidente del gruppo socialista, che da giorni tratta con Bayrou e il suo governo un'astensione senza sostegno in cambio di una sterzata a sinistra sulla finanziaria, ha preteso garanzie chiare per non votare la censura che sinistra radicale, ma anche probabilmente verdi e comunisti, presentano stasera in risposta al discorso di investitura del nuovo primo ministro e che sarà votato domani o dopodomani al più tardi. Sapremo allora se la sinistra voterà unita o se i socialisti, astenendosi, lasceranno un margine al governo Bayrou, rompendo per la prima volta di fatto l'unità del Nuovo Fronte Popolare. Comunque vada, il governo non dovrebbe cadere senza il voto dell'estrema destra, che per ora ha annunciato non votare la censura. Prossimo e più rischioso appuntamento per il nuovo governo ad inizio febbraio, con l'esame e il voto sulla finanziaria.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Restiamo in Francia, ma cambiamo argomento, parliamo della natalità, perché il livello di nascite in Francia non è mai stato così basso dalla Seconda Guerra Mondiale e c'è chi parla già della fine dell'eccezione francese sulla natalità. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Nell'immaginario comune, la Francia è un paese di famiglie numerose, un paese dove avere almeno 3 figli, complici agevolazioni, aiuti e servizi pubblici per i neogenitori, è praticamente la norma. Gli stessi francesi sono sempre stati piuttosto fieri di sfuggire al fenomeno di decrescita demografica che sembra inevitabilmente colpire i paesi del primo mondo e di rappresentare un po' un'eccezione in Europa. Eppure, è da ormai più di una decina d'anni che anche la Francia fa meno figli, se escludiamo un mini baby boom post-pandemia. E il recente rapporto annuale dell'INSEE, l'Istat transalpino, conferma la tendenza. Per il secondo anno di fila nel paese sono nati meno di 700.000 bambini. Il 2024 segna addirittura un record negativo quanto a numero di nascite da 80 anni a questa parte. È vero che per ora il saldo naturale, quello al netto dei decessi, anche se bassissimo, rimane positivo e che il numero di parti si è stabilizzato dopo la diminuzione impressionante, meno 7%, registrata nel 2023. Ma i dati parlano di un fenomeno ormai duraturo che interroga sulla tenuta del sistema paese a lungo termine. Concretamente, le donne francesi fanno meno figli e li fanno più tardi, partorendo in media dopo i 31 anni contro i poco più di 29 di 20 anni fa. Il tasso di fecondità, noto anche come numero medio di figli per donna, è sceso a 1,62 su tutto il territorio nazionale, isole e territori d'oltremare compresi. Per dare un'idea di cosa significhi, basti sapere che la Francia ha conosciuto un tasso di fecondità più basso solo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Per alcuni sociologi, questi dati possono dipendere dalla volontà delle coppie di aspettare a fare un figlio perché hanno paura del futuro, perché hanno problemi a trovare una casa e sono economicamente precari, ma possono anche essere il sintomo di un cambiamento delle mentalità, che porta le donne a dare la priorità alla riuscita personale e professionale o a forme di legami che lasciano meno spazio a una sessualità in funzione riproduttiva.
Dopo la pubblicazione del rapporto dell'anno scorso, Emmanuel Macron aveva lanciato un appello per un riarmo demografico, individuando all'epoca tra i freni alla natalità sia l'aumento dell'infertilità, che tocca una coppia francese su quattro, che i problemi legati al congedo parentale, poco attrattivo sia per la durata che perché mal retribuito. Anche a causa dell'instabilità politica degli ultimi mesi, le promesse del presidente per intervenire su questi fronti finora sono rimaste lettera morta. Alla luce degli ultimi dati, un altro punto che meriterebbe oggi l'attenzione delle autorità, anche perché solleva un problema di salute pubblica, è quello della mortalità infantile, che negli ultimi 15 anni è rimasta stabile, ma che dal 2021 è in leggero aumento. Per ora, comunque, gli esperti non si sbilanciano. La Francia rimane ancora il paese europeo che fa più figli. E la tendenza attuale potrebbe essere dovuta a fattori socio-economici temporanei, quindi reversibile. Ma Parigi potrebbe anche aver definitivamente raggiunto gli altri paesi europei sulla strada del declino demografico. Un'eventualità che nei prossimi anni potrebbe avere delle conseguenze sociali e politiche molto concrete, ad esempio impattando sul sistema di welfare, ma anche sulle scelte in materia di immigrazione.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ci spostiamo in Spagna. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato un piano per promuovere l'edilizia pubblica. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
In Spagna ci sono almeno 4 milioni di case vuote o sottoutilizzate, appartamenti tenuti sfitti o trasformati in Airbnb. Eppure i mutui viaggiano su cifre record e i prezzi degli affitti sono più che mai alti. Per far fronte a questa crisi abitazionale che sta escludendo le giovani generazioni dal diritto alla casa, il governo di Pedro Sánchez ha annunciato un pacchetto di interventi per affrontare la crisi abitativa in Spagna. Al centro delle proposte c'è la creazione di una nuova azienda pubblica di edilizia residenziale che riceverà immediatamente 3.300 nuove case e 2 milioni di metri quadrati di terreno destinati a edilizia pubblica a canone agevolato. A queste si aggiungeranno progressivamente 30.000 case rimaste vuote dopo la crisi edilizia del 2008 e acquistate dallo Stato. L'obiettivo è incrementare l'offerta bloccando al contempo la speculazione immobiliare e per questo la nuova edilizia pubblica non potrà essere venduta ma rimarrà di proprietà dello Stato. Tra le proposte c'è anche un nuovo sistema di garanzie pubbliche che tutelerà i proprietari e inquilini del mercato a prezzi calmierati. Inoltre, chi affitterà secondo l'indice di riferimento stabilito dal governo potrà beneficiare di un'esenzione fiscale del 100% sul reddito di locazione. Per stimolare il riutilizzo di immobili vuoti, il governo offrirà incentivi per la ristrutturazione a condizione che le case siano destinate ad affitti agevolati per almeno 5 anni. Un'altra priorità è la regolamentazione delle locazioni turistiche, che saranno tassate come attività economiche per scoraggiare l'uso speculativo degli appartamenti. Sánchez ha inoltre proposto di raddoppiare il carico fiscale per gli acquirenti extracomunitari non residenti, per limitare l'acquisto di proprietà a fini speculativi, in particolare nelle zone più colpite dalla crisi abitazionale. Per migliorare l'efficienza del settore edilizio verrà lanciato poi un progetto di costruzione industrializzata e modulare, con il primo cantiere pilota nella provincia di Valencia, la zona colpita dalle alluvioni dello scorso novembre. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi e i costi di costruzione, contribuendo a rendere più accessibile l'acquisto e l'affitto delle case. Questo piano si aggiunge all'indice delle zone ad alta pressione speculativa, approvato mesi fa dal governo di Sánchez, che però non è stato attuato dalle regioni governate dal centrodestra. L'indice consiste in un blocco automatico dei prezzi quando il valore dell'immobile supera una certa soglia in relazione al reddito della zona. In Catalogna, dove sì è stato attivato, sta già provocando la vendita di diversi edifici acquisiti dai fondi speculativi di investimento come Blackstone, permettendo così un ritorno ai piccoli proprietari.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. And here I sit, and on the telephone.
Adesso la nostra rubrica sportiva oggi ci porta in Iran, la prima donna iraniana ad arbitrare una partita di calcio internazionale che è stata costretta a fuggire in Svezia. Sentiamo Luca Parena.
Per anni è stata un simbolo di speranza, la prima donna iraniana ad arbitrare una partita di calcio internazionale. Si chiama Mahsa Ghorbani e sembrava non aver paura di niente. La passione per il calcio l'ha spinta a coltivare una delle aspirazioni più audaci che una donna iraniana possa pensare, condividere il campo con 22 uomini e dirigerli. Ora però ha preso la dolorosa decisione di lasciare il suo paese per andare a vivere in Svezia. Mahsa Ghorbani aveva iniziato come arbitra di tornei giovanili, poi nel 2017, quando aveva 28 anni, la Federazione Internazionale, la FIFA, l'ha riconosciuta come arbitra internazionale d'élite. Ha partecipato alla Coppa dell'Asia Centrale Under 20 e alla Coppa d'Asia Femminile e nel 2023 ai Mondiali Femminili. A marzo 2024 arriva un altro traguardo. Nel calcio iraniano non c'è nulla di più sentito del derby di Teheran tra Esteghlal e Persepolis, le due più importanti squadre della capitale. Mahsa Ghorbani viene designata per essere una degli assistenti alla sala VAR, dove gli arbitri al video collaborano con il direttore di gara in campo per risolvere gli episodi di gioco più dubbi. Nessuna donna era mai stata scelta prima di lei. I titoli dei siti di mezzo mondo la celebrano, ma a quella partita Mahsa Ghorbani non partecipa mai. Due giorni prima del derby viene rimossa dalla squadra arbitrale, entra in una spirale di interrogatori, viene costretta a firmare dichiarazioni di non essere nelle condizioni di salute per poter fare il proprio lavoro. Ai suoi rifiuti seguono le minacce di morte. L'abbigliamento che ha indossato per arbitrare le partite internazionali senza velo islamico, senza l'hijab, diventa il pretesto per accusarla di aver violato le leggi del suo paese. Una volta mi hanno detto: oggi arbitri nella sala VAR, domani vuoi arbitrare a bordo campo e il giorno dopo vuoi essere l'arbitro principale in campo. Hanno paura di dare alle donne lo spazio per crescere, ha raccontato Ghorbani in un'intervista ad Al Jazeera. Lo sport, il calcio in particolare, è uno spazio in cui da tempo le donne iraniane cercano di sfuggire e ribellarsi ai divieti, alle separazioni imposte dal regime. Negli ultimi anni più volte piccole aperture sono state raccontate come l'inizio di un percorso che però poi non è mai partito veramente.
I am very confident that this will now become the norm. I was extremely happy that for the first time in 40 years women in Iran were allowed.
Nel 2019 il presidente della FIFA Gianni Infantino salutava così l'apertura dello stadio di Teheran ad alcune migliaia di donne nettamente separate dagli spettatori uomini per la partita di qualificazione ai mondiali contro la Cambogia. Uomini e donne sono uguali nel calcio. Penso che quello che arriva dall'Iran sia un messaggio di speranza, aveva detto Infantino.
Men and women alike, we all love football and the message that is coming and that came this week from.
Erano passate poche settimane dall'arresto e dalla condanna di Sahar Khodayari, la tifosa dell'Esteghlal ribattezzata Blue Girl, che morì dopo essersi data fuoco in estremo segno di protesta davanti a un tribunale di Teheran. Dopo la sua morte, le donne iraniane hanno potuto assistere anche al derby tra Esteghlal e Persepolis, cosa che non accadeva da più di 40 anni, e solo un mese fa, allo stadio di Esfahan, per la prima volta, circa 40.000 spettatrici, tutte donne, sono state il pubblico della partita tra Sepahan e Persepolis. Eventi che non sono ancora stati accompagnati da un vero cambiamento in termini di libertà, diritti ed eguaglianza per le donne. Mahsa Ghorbani, la prima arbitra internazionale iraniana, sogna ancora di fischiare il calcio d'inizio di una partita dei mondiali maschili. Ma per inseguire quel sogno ha dovuto lasciare l'Iran. Restando nel suo paese, non era possibile continuare a farlo.
E abbiamo aperto con Gaza, con gli accordi, i negoziati per un cessate il fuoco nella striscia, e chiudiamo tornando a Gaza. Lo facciamo perché, se anche arriverà la tregua, cosa che ci auguriamo tutti, comunque la popolazione palestinese avrà bisogno di tutto il nostro sostegno e dell'aiuto di tutta la comunità internazionale per ripartire e per ricostruire. Ci sono tanti progetti che vanno in questo senso. Noi oggi ve ne raccontiamo uno che arriva da Londra, una intervista che vi riproponiamo, che è andata in onda a Terzo Tempo. È il progetto della Gaza Cola, ce lo siamo fatti raccontare dal suo creatore, attivista e regista palestinese, si chiama Osama Kashu. Allora, però, prima di sentire l'intervista, vi auguro una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Gaza Cola is a project of the people of Palestine who are undergoing genocide that's been paid for.
Gaza Cola è un progetto del popolo palestinese che sta subendo un genocidio pagato da corporazioni e grandi aziende. Ed è anche un progetto per guardare negli occhi questo grande gigante e dire ad alta voce che noi, i più poveri, i più deboli, possiamo fare qualcosa per cambiare le cose. Il potere può spostarsi e finire nelle mani dei deboli per una volta, perché i potenti ci temono. Se ci temono, significa che siamo forti. Quindi questo piccolo progetto di una bibita frizzante è un esempio di come possiamo trasmettere la nostra voce attraverso una lattina. Una piccola storia con un simbolo di libertà, e un piccolo contributo che può essere fatto e utilizzato da chiunque stia organizzando un matrimonio, una festa di compleanno, mangiando un panino, una pizza, qualsiasi cosa. Può essere molto simbolica e allo stesso tempo potente e accessibile a tutti. Non deve essere un grande contributo, non devi andare a una manifestazione, non devi iscriverti per fare una donazione. Semplicemente ti godi la tua bibita frizzante e contribuisci a fare qualcosa di meglio che distruggere, ma anzi costruire. Io lo chiamo un piccolo cavallo di Troia, un cavallo di libertà che porta un messaggio e atterrerà, si spera, ovunque nel mondo con una bandiera palestinese e il nome Gaza.
The name Gaza. When did you first, come e quando hai avuto l'idea la prima volta?
Look, well, I'm from Palestine.
Io sono palestinese e sono sempre stato alla ricerca di idee. Abbiamo tanti altri progetti su come aiutare le persone in Palestina. Abbiamo pensato tanto e stiamo ancora pensando a cosa fare. L'idea dei drink era nella nostra mente fin dall'inizio, fin da novembre dell'anno scorso. Ma sapete, la teoria è una cosa, la pratica un'altra. Quindi si è poi evoluta lentamente, fino al punto in cui sta nascendo ora e sta venendo presa in considerazione da diverse comunità in tutto il mondo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.